Ad alta voce, Massimo Popolizio legge I vecchi e i giovani di Luigi Pirandello.
Don Cosmo sporse il labbro, contraendo in giù gli angoli della bocca in un gesto di amara e sdegnosa commiserazione. Tentennando il capo, poi disse: «Se da questo passo non c'è più rimedio, si rovina».
«Ditemi, che cos'è, santo diavolo?» ripete Mauro, vieppiù stizzito.
Ma Don Cosmo stette a guardarlo d'un pezzo prima di rispondergli:
«Mi domanda la villa».
Poi disse, lasciandosi cadere a una le parole dalle labbra:
«La villa per Flaminio Salvo».
«Qua?» domandò Mauro con un soprassalto, quasi Don Cosmo gli avesse dato un pugno in faccia.
«Qua?» ripeté, tirandosi indietro. «A Flaminio Salvo, la villa del generale Laurentano?»
Ma Don Cosmo non si infuriava come Mauro per l'immaginaria profanazione della villa. Era solo oppresso di doloroso stupore per ciò che significava quella ospitalità offerta al Salvo dal fratello. Pochi giorni addietro, un amico, Leonardo Costa, che veniva qualche volta a trovarlo dal vicino borgo di Mare, gli aveva riferito la voce che correva a Girgenti di un prossimo matrimonio di Don Ippolito con la sorella nubile, zitellona del Salvo. Don Cosmo non aveva voluto crederci. Suo fratello Ippolito aveva 2 anni più di lui, 65, da 10 era vedovo e si era mostrato sempre inconsolabile, pur nella sua compostezza, della morte della moglie, santa donna.
Impossibile!
Eppure...
Gli risponderete da no, disse Mauro minaccioso, dopo aver atteso un momento.
Don Cosmo aprì le braccia e sospirò, con gli occhi chiusi.
Sarebbe inutile. E poi, del resto...
Come? Lo interruppe Mauro.
Il Salvo, quell'usuraio baciapile qua. Ma me ne vado io allora. E non vi ricordate per Dio che suo padre andò ad assistere al Te Deum quando vostro padre fu mandato in esilio? E lui stesso, giovanotto, non insegnò alla sbirraglia borbonica la casa dove si era nascosto Don Stefano Auriti con vostra sorella quando i nobili di Palermo portarono a Satriano in Caltanissetta le chiavi della città? Ve lo siete scordate voi queste cose? Io le ho tutte qua nella mente, come in un libro stampato. Fatelo venire a Bassania ora, se ne avete il coraggio. Ma la stanza del generale no, quella no. La chiave del camerone la tengo io. Là, non ci metterà piede, o l'ammazzo. Parola di Mauro Mortara.
Don Cosmo non si scompose affatto dal suo penoso attonimento a quella lunga sfuriata.
Parecchie volte era stato sul punto di far intendere a Mauro che a Gerlando Laurentano, suo padre, non era mai passata per il capo l'idea dell'unità italiana e che il Parlamento siciliano del 1848, nel quale suo padre era stato per alcuni mesi ministro della guerra, non aveva mai proposto né confederazione italiana né annessione all'Italia, ma un chiuso regno di Sicilia con un re di Sicilia e basta. Questa l'aspirazione di tutti i buoni vecchi siciliani di allora, la quale, se di qualche punto all'ultimo si era spinta più in là, non era stato mai oltre una specie di federazione in cui ciascuno Stato dovesse conservare la propria autonomia. Non gliene aveva detto mai nulla,
né pensò di dirglielo adesso,
e lasciò che Mauro, sbuffando di sdegno, gli voltasse le spalle e andasse a rinchiudersi in quella stanza del principe padre, sacra per lui quanto la patria stessa, primo covo della libertà e ora quasi tempio di essa.
Giù intanto, innanzi alla villa, il povero Sciaralla stava ad aspettare ancora il caffè promesso. Magari un sorso e una bella fiammata per stirizzirsi. Aspetta, aspetta. Se ne scordò anche lui e cominciò a sentirsi tra le spine per il ritardo della risposta. Avrebbe dovuto averla con sé dalla sera avanti se avesse obbedito al preola. Pensava perché a quell'ora il principe a Colimbetra s'era forse levato e domandava al segretario quella risposta, e lui era ancora là ad aspettarla. Ma ci voleva tanto a leggere la lettera e a buttar giù due righe di risposta. O che Immortara, a bella posta, non l'avesse ancora data a Don Cosmo. E Capitan Sciaralla sbuffava. Se la prendeva ora con Titina, che non stava ferma un momento, tormentata dalle mosche. «Quieta, stai quieta!» diceva. Tre strattoni di briglia. Titina chiuse gli occhi lagrimosi con tanta pena rassegnata che Sciaralla subito si pentì dello sgarbo. «Hai ragione anche tu, poveretta. Non hanno dato neanche a te una manata di paglia!» E lasciò andare un sospirone. Finalmente Don Cosmo si affacciò a una finestra della villa. Al rumore delle imposte Sciaralla si voltò di scatto, ma Don Cosmo si mostrò meravigliato di vederlo ancora lì.
«Placido, e che fai? Ma come, eccellenza, è alla risposta!»
gemette il capitano, giungendo le mani. Don Cosmo aggrottò le ciglia.
«E c'è bisogno della risposta? Ma come?»
ripeté Sciaralla esasperato.
«Se sto qui da un'ora ad aspettarla!»
Ecco appunto, quel vecchio boia non gliene aveva detto nulla.
«Hai ragione, sì. Aspetta, figliuolo!»
gli disse Don Cosmo, ritirandosi dalla finestra. Pensò che il fratello stava attento anche alle minime formalità, minghionerie, le chiamava lui, e che avrebbe considerato come un affronto o un grave sgarbo, perlomeno, non aver risposta. Prese dunque un umile foglietto di carta ingiallito, intinse la penna tutta agrumata in una bottiglina d'inchiostro rugginoso e, in piedi, lì, sul piano di marmo del cassettone, si mise a ponzar la risposta, che infine, dopo molto stento, gli uscì in questi termini. «Da Valsania, lì, 22 settembre del 1892. Caro mio Ippolito, tu forse non sai in quale miserevoli condizioni sia ridotta questa decrepita stamberga dove io solamente posso abitare, che mi considero già fuori del mondo e non me ne lagno. Se tu stimi, ciò non bertando, che non si possa fare di meno che ci vengano a rusticare li salvo, abbi, ti prego, l'avvertenza di prevenirli che qua difettiamo di tutto, e che però, seguo loro, si portino tutte quelle masserizie di casa et ogni altra suppellettile di cui reputino aver bisogno. Altro vorrei dirti, e direi, se vano non mi paresse lo sperare che potesse tornare al pro la mia ragione, onde senz'altro caramente ti abbraccio. Cosmo». Chiuse la lettera sbuffando e si recò di nuovo alla finestra. Capitan Sciaralla accorse, si levò il berretto e vi accolse la lettera. «Bacio le mani a vostra eccellenza. Un salto e in sella.
De volo, tedena!»
«Bou, bou, bou, bou!» I tre mastini, svegliati di soprassalto, gli corsero dietro un lungo tratto per dargli a modo loro l'addio. Don Cosmo rimase alla finestra, seguì con gli occhi il galoppo di Capitan Sciaralla fino alla voltata del viale, poi il ritorno ringhioso e sbuffante dei tre mastini dopo la vana corsa e il vano abbaiare. Quando le tre bestie alla fine si sdraiarono di nuovo a terra presso la scala e, allungando il muso sulle zampe anteriori, chiusero gli occhi per rimettersi a dormire, egli, mirandole, scrollò lievemente il capo e sorrise. Davanti a quel loro ricomporsi al sonno, non gli sembrarono più vani nell'abbaiare, nella corsa di poc'anzi. Ecco, le tre bestie avevano protestato contro la venuta di quell'uomo, il quale aveva loro interrotto il sonno. Ora che credevano di averlo cacciato via, tornavano saggiamente a dormire. «Perché è saggezza del cane», pensò sospirando profondamente, «quando abbia mangiato e atteso gli altri bisogni del corpo, lasciare che il tempo passi dormendo». Guardò gli alberi davanti alla villa. Gli parvero assorti anch'essi in un sogno senza fine, da cui, invano, la luce del giorno. Invano l'aria, smuovendo loro le fronde, tentassero di scuoterli. E da un pezzo ormai, nel fruscio lungo e lieve di quelle fronde, egli sentiva, come da un'infinita lontananza, la vanità di tutto e il tedio angoscioso della vita. Pregati da Flaminio Salvo, che dagli affari di banco e da tanti altri negozi a cui attendeva non aveva mai un momento libero, Ignazio Capolino, già suo cognato, e Nenì De Vincentis, giovane amico di casa, scendevano il giorno dopo in carrozza da Girgenti a Balsania per dare le opportune disposizioni per la villeggiatura, incarico graditissimo all'uno e all'altro, per due diverse, anzi opposte, ragioni. I carri, sovraccarichi di suppellettile, erano partiti da un pezzo da Girgenti e a quell'ora dovevano essere già arrivati a Valsania. Il discorso tra i due in quella carrozza padronale del Salvo era caduto sulle proposte nozze di donna Adelaide, sorella di Don Flaminio, con il principe di Laurentano.
«No, no, è troppo», diceva sogghignando Capolino. «Povera Adelaide, è troppo, dopo 50 anni di attesa, diciamo la verità».
Nenì De Vincentis batteva di continuo le palpebre, come per contenere nei begli occhi neri a mandorla il dispiacere per quella derisione. Nello stesso tempo, con l'atteggiamento del volto pallido, affilato, avrebbe voluto mostrare l'intenzione almeno di un sorriso per regger la celia e rispondere in qualche maniera all'ilarità, pur così smodata e sconveniente, di Capolino.
«Già, nozze, per modo di dire», seguitò questi implacabile, lì che nessuno li sentiva. «Nini, il buon Nini, pasta d'angelo, era men che nessuno. Per modo di dire, perché, lasciamo andare, sarà bene, sarà male, la legge è legge, caro mio, e le opinioni politiche e religiose, se contano, contano poco di fronte a lei. Ora, il principe, lo sai, condizio sine qua non, vuole che il matrimonio sia soltanto religioso, non ammette l'altro per le sue idee, dunque. Matrimonio senza effetti legali, mi spiego. Sarà una cosa bella, gustosa, anche coraggiosa, non dico di no. Ma quella povera Adelaide, e via!» E Capolino si mise a ghignar di nuovo, come se nel suo concetto Adelaide Salvo non fosse la donna più adatta a quell'eroismo di nuovo genere che si richiedeva da lei, a quella sfida coraggiosa alla società civilmente costituita. Nini De Vincentis taceva e continuava a sbattere gli occhi, ancora con quel sorriso afflitto, rassegnato sulle labbra, sperando che il suo silenzio impacciasse la foga derisoria del compagno. «Ma che? Ci sguazzava, Capolino! Ma perché lo fa?» riprese, ponendosi davanti la sposa zitellona. «Per entrare nel mondo con tutti i diritti da signora! Ma io direi che ne esce, piuttosto! Va a rinchiudersi a Colimbetra e monagazione sotto tutti i rispetti, mi spiego? Il principe a buon conto, a 65 anni sonati!»
Si interruppe a un atto del De Vincentis.
Caro mio, lo so, tu fai professione d'angelo, ma qui si tratta di matrimonio e ci si deve pur pensare all'età. Bis, 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 lo dicono anche i sacerdoti. Dunque, mondo niente, diventa principessa. Principessa di Laurentano, dirò regina di Colimbetra. Sì, per me, per te, per tutti noi che riteniamo il matrimonio religioso non pur superiore al civile, ma il solo, il vero che valga, quello che bastando davanti a Dio dovrebbe strabastare per gli uomini. Tutti gli altri però non hanno mica l'obbligo di riconoscerlo e di rispettare lei fuori di Colimbetra quale principessa di Laurentano. E Lando, per esempio, il figlio del primo letto, di rispettarla quale seconda madre. E che resta allora? La ricchezza? Non lo fa per questo, certamente. Ricca com'è di casa sua. Se lo facesse per questo? Ah, povera Adelaide. ho una gran paura che le andrebbe a finire come me.
E qui rise di nuovo Capolino, ma come una lumaca nel fuoco. All'anima candida di Ninì De Vincentis non balenava neppure da lontano il sospetto che tutta quella credine di Capolino per donna Adelaide potesse avere una ragione ricondita e inconfessabile. Come non credeva che qualcuno mai si fosse potuto accorgere del suo timido, puro e ardentissimo amore per Dianella Salvo, la figlia ora inferma di Don Flaminio. Così non s'era mai accorto prima del vano, ostinato assedio di Capolino a donna Adelaide, né credeva ora minimamente alle chiacchiere maligne sul conto di quella cara signora Nicoletta, seconda moglie di Capolino. Non sapeva scoprir secondi fini in nessuno, e meno che mai poi quello del denaro. Era, su questo punto, come un cieco. Da parecchi anni, dopo la morte dei genitori, si lasciava spogliare, insieme col fratello maggiore Vincente, da un amministratore ladro chiamato Jacopaccia, il quale aveva saputo arruffar così bene la matassa degli affari che il povero Ninì, avendogliene tempo addietro domandato conto, per poco non ne aveva avuto il capogiro. E s'era dovuto recare una prima volta al Banco del Salvo per un prestito di denaro su cambiali. Parecchie altre volte era poi dovuto ritornare allo stesso banco e alla fine, per consiglio dell'amministratore, aveva fatto al Salvo la proposta di saldare il debito con la cessione della magnifica tenuta di Primosole, proposta che il Salvo aveva subito accettata, acquistandosi per giunta la più fervida gratitudine di Ninì, a cui naturalmente non era passato neppure per il capo il sospetto di un accordo segreto tra il Pacia, suo amministratore, e il banchiere. Amava Dianella Salvo e in Don Flaminio non sapeva veder altro che il padre di lei. Con il Capolino e il De Vincentis, la vettura, poco oltre la seta, entrò nel feudo dallo stradone. Il cancello era rovinato. Una sola banda, tutta arrugginita, era in piedi, fissa a un pilastro. L'altro pilastro era da gran tempo diroccato. La strada carrozzabile, che attraversava quest'altra parte del feudo, ceduta anch'essa a mezzadria, era, come tutto il resto, in abbandono, irta di cespugli, tra i quali si vedevano i solchi lasciati di recente dai carri con la suppellettile. Ninì De Vincentis guardò tutto intorno quella desolazione, senza dir nulla, ma seguitò a parlar per sé e per lui, Capolino Ignazio, che disse:
«La maladuccia avrà poco da stare allegra qua, non da pare!»
«È molto triste», sospirò Ninì.
«Non dico soltanto per il luogo», soggiunse Capolino, «anche per quelli che vi stanno.
Due tomi, caro mio, e adesso vedrai. Ma questa villeggiatura si farà più per donna Adelaide che non ci viene che per Dianella.
E Dianella, che forse lo sospetta, la soffrirà in pace, al solito, per amore della zia. Flaminio è un grand'uomo, non c'è che dire».
«L'aria però è buona», osservò il De Vincentis, per attenuare, almeno un po', l'aspro giudizio del compagno sul Salvo.
«Ottima, ottima!» sbuffò Capolino, il quale, da questo punto, si chiuse in un silenzio accigliato fino all'arrivo della villa.
I carri erano giunti da poco, insieme con la giardiniera, che aveva portato due servi del Salvo, il cuoco, una cameriera e due tappezzieri. Donna Sara Alaimo, sul pianerottolo in cima alla scala, batteva le mani, festante, a quelle quattro montagne di bella roba sui carri.
«Presto, scaricate!» ordinò ai servi e ai carrettieri Capolino, smontando dalla vettura e agitando la mazzettina.
Poi, salita in fretta alla scala, domandò a donna Sara:
«E don Cosmo?»
Ed entrò, senza aspettare risposta, nel vecchio cascinone con Ninì De Vincentis, che gli andava dietro come un cagnolino sperduto.
Scaricate!
Ripeté uno dei servi, rifacendo tra le risate dei compagni il tono di voce e il gesto imperioso di quel padrone improvvisato. Don Cosmo s'aggirava come una mosca senza capo per le stanze lavate di fresco da donna Sara, la quale, fin dal giorno avanti, appena saputo la notizia della prossima venuta del salvo, si era sentita tutta allargare dalla contentezza e subito messa in grande affare, aveva anche persuaso a Don Cosmo che sarebbe stato bene sgombrare questa e quella stanza dalla decrepita mobilia, perché gli ospiti ricconi non vedessero tutta quella miseria in una casa di principi.
Ma no, aveva cominciato subito a strillare Don Cosmo dalla sua stanza,
udendo il fracasso di quei poveri vecchi mobili strappati a forza dai loro posti e trascinati. E donna Sara, stupefatta da quella protesta,
«No, ma come no? Se me lo ha detto lei!»
Perché avveniva sempre così. Donna Sara parlava, e Don Cosmo dal canto suo pensava, facendo finta di tanto in tanto di udire con qualche rapido cenno del capo, quando più lo pungeva il fastidio del suono di quelle interminabili parole. «Don Cosmo onoratissimo!» esclamò Capolino, scoprendolo alla fine, dopo aver girato anche lui di qua e di là per trovarlo.
«In gran confusione, e poi bacco!»
«No, s'affrettò a rispondere Don Cosmo, per troncar subito le cerimonie, con le nari arricciate per il lezzo acre di muffa che ammorbava il cascinone, umido ancora per l'insolita lavatura.
Cercavo una stanza appartata dove starmene senza recare incomodo.
Capolino fece per protestare, ma Don Cosmo lo fermò a tempo.
Lasciatemi dire, comodo io, comodi loro, va bene così. In capo, tenete in capo.
Alzò una mano, così dicendo, a accarezzare l'elegantissima barbetta nera di Ninì De Vincentis.
«Ti sei fatto un bel ragazzo, figliuolo mio, e così cresciuto mi fai accorgere di quanto sono vecchio. Tuo fratello Vincente? Sempre arabista?»
«Sempre», rispose Ninì, sorridendo.
«Ah, quei 14 volumi d'arabo manoscritti dovrebbero pesare come tanti macigni nel mondo di là, sull'anima del conte Lucchesi Palli, che volle farne dono morendo alla nostra biblioteca per rovinare codesto povero figliuolo.»
Capolino intanto, presso la finestra, si industriava a farsi specchio della vetrata aperta e si lisciava sulle gote le fedine già un po' brizzolate. Bello non era davvero, ma aveva occhi fervidi e penetranti che gli accendevano simpaticamente tutto il volto bruno e magro. Sentendo cadere il discorso tra il Laurentano e Ninì, finse di star lì a determinare i punti cardinali della villa.
«Esposizione a mezzogiorno, è vero. Oh, se l'era scelta per lei questa camera, Don Cosmo?» «Questa o un'altra», rispose Laurentano. «Camere ce n'è d'avanzo, vedrete, ma tutte così, vecchie e in pessimo stato.
Uscendo di qua, abbiamo questo lungo corridoio che divide in due parti il casermone. Le camere da questa parte sono a mezzogiorno, quelle di là a tramontana. La sala d'ingresso interrompe di qua e di là il corridoio e divide la villa in due quartieri uguali, salvo che di qua, in fondo, abbiamo un camerone, il cui uscio è alle mie spalle. Di là, invece, abbiamo una terrazza. È semplicissimo!»
«Ah, bene, approvò Capolino. «E dunque, abbiamo anche un camerone!»
Don Cosmo sorrise, negando col capo. Poi spiegò che cosa era il camerone e come ridotto e da chi custodito.
«Oh, per l'amor di Dio!» esclamò Capolino.
«Sarebbe meglio perciò, concluse Don Cosmo, che disponeste l'abitazione nel quartiere di là, libero dal tutto.
Io mi ero scelto apposta questa camera.»
Capolino approvò di nuovo, e poiché i servi erano già venuti su con il primo carico, s'avviò con Ninì per l'altro quartiere. Don Cosmo rimase in quella camera, dove con l'aiuto di donna Sara trasportò tutti i suoi libracci.
La povera casiera, sentendo quanto pesava tutta quella erudizione, non riusciva a capacitarsi come mai Don Cosmo, che se l'era messa in corpo, potesse vivere così sulle nuvole. Don Cosmo, ancora con le nari arricciate, non riusciva a capacitarsi invece perché quella mattina ci fosse tutto quel puzzo di umido. Ma forse non distingueva bene tra il puzzo e il fastidio che gli veniva dal pensare che orora, per l'arrivo degli ospiti, tutte le sue antiche abitudini sarebbero state frastornate, e chissà per quanto tempo. Di lì a poco Capolino ritornò, lasciando solo di là il De Vincentis, che si era dimostrato molto più adatto di lui alla bisogna. Così almeno dichiarò. In verità, veniva per porre a effetto una delle ragioni per cui si era volentieri accollato l'incarico del Salvo, quella cioè di scoprir l'umore di Don Cosmo circa il matrimonio del fratello, o di tastargli il polso su quell'argomento, come egli diceva tra sé. Non già che sperasse che ormai quelle nozze potessero andare a monte, ma conoscendo la diversità, anzi l'opposizione inconciliabile tra i due modi di pensare e di sentire del Salvo e di Don Cosmo, gli piaceva supporre che qualche attrito, qualche urto potesse nascere dal soggiorno di quello a Balsania. Era così astratta e solitaria l'anima di Don Cosmo che la vita comune non riusciva a penetrargli nella coscienza con tutti quegli infingimenti e quelle arti e quelle persuasioni che spontaneamente la trasfigurano agli altri. E spesso perciò, dalla gelida vetta della sua stoica noncuranza, lasciava precipitar come valanghe le verità più crude.
Quanti libri! Esclamò Capolino entrando. Già, e lei studia sempre. Romagnosi, Rosmini, Hegel, Kant.
A ogni nome letto sul dorso di quei libri sgranava gli occhi, come se vi ponesse punti esclamativi sempre più sperticati.
Poesie, sospirò Don Cosmo con un gesto vago della mano, socchiudendo gli occhi. Come? Don Cosmo, non capisco. Filosofia, vorrà dire. E chiamatela come volete, rispose Laurentano con un nuovo sospiro. Da studiare poco o niente, c'è da godere, sì, della grandezza dell'ingegnaccio umano che su un'ipotesi, cioè su una nuvola, fabbrica castelli. Tutti questi vari sistemi di filosofia, caro avvocato, che me paiono, e sapete che me paiono? Chiese, chiesine, chiesacce di vario stile, cambate in aria. Già, cercò di interrompere Capolino, grattandosi con un dito la nuca.
Ma Don Cosmo, che non parlava mai, toccato giusto su quell'unico tasto sensibile, non seppe trattenersi.
Soffiate, ruzzola tutto, perché dentro non c'è niente. Il vuoto, tanto più opprimente, quando più alto e solenne l'edifizio.
Capolino s'era tutto raccolto in sé per raccapezzarsi, incitato dalla passione con cui Don Cosmo parlava, a rispondere, a rintuzzare, e aspettava, sospeso, una pausa. E avvenuta, proruppe.
Però...
No, niente, lasciamo stare, troncò subito Don Cosmo, posandogli una mano sulla spalla.
Minghionerie, caro avvocato.